a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Ebbene, bene, bene, ci siamo, mancano due partite, ma non potevamo non interpellare il nostro Luca Calamai, dandogli anche un buon lunedì, una buona settimana. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao Marco, mancano due partite importanti, ribadiamolo, perché ovviamente
assolutamente
sarà in campo l'Atalanta e poi giocherà la Juventus, quindi due partite che andranno a incidere insomma in maniera veramente interessante su questa che è una corsa al vertice, che è divertente sia per quanto riguarda la parte dello scudetto sia per quanto riguarda la qualificazione in Champions. Ma oggi, caro Marco, sai come funziona? Noi andiamo a cogliere degli aspetti che non devono essere per forza primari, cioè non solo che toccano le grandi del calcio italiano. Cioè io oggi vorrei dare un bellissimo voto, un 8 gigantesco, a un uomo che per me è una figura bellissima, che è Claudio Ranieri. Allora, io credo che Claudio Ranieri lo considero veramente, Marco, un patrimonio del nostro calcio. Lo considero per competenza, lo considero così per tutte quelle positività che lui riesce sempre a trasmettere, per quello che ha vinto con la favola dell'Ester, ma anche per come è riuscito a misurarsi in realtà dove è durissimo, ogni giorno bisogna salvarsi. Io a volte mi chiedo quanto sarebbe bello vedere una volta, che so, Guardiola sulla panchina del Benevento, o di una, vedere se i grandi allenatori, poi portati in una dimensione diversa, sarebbero in grado di incidere. Mi ricordo cosa mi raccontò Giovanni Trapattoni, che una volta fece proprio questa esperienza a Cagliari, lui che aveva vinto tutto con la Juve, e insomma mi disse proprio un altro mondo e un'altra storia. Ecco, Ranieri ha preso un Cagliari che insomma era indicato all'inizio stagione come una delle squadre che avrebbe dovuto lottare fino all'ultimo minuto per non retrocedere, inizio di stagione difficile, ma la solidità dell'uomo, la capacità, il buon senso hanno fatto sì che il Cagliari, anche in virtù dell'ultima vittoria contro il Bologna, altra squadra emergente di questo campionato, ecco oggi il Cagliari è in una posizione di classifica più serena. Ecco, ho scritto e lo ribadisco, mi piacerebbe, perché Ranieri ha detto che finirà la sua esperienza di allenatore sulla panchina del Cagliari. Vi auguro, Marco, che la duri nel tempo. Il giorno che dovesse dire basta con il lavoro quotidiano, mi piacerebbe tanto che Ranieri entrasse in federazione e portasse le sue idee, la sua filosofia, il suo ben senso, la sua competenza, magari insieme anche a Luciano Spalletti, per creare un qualcosa di nuovo nel calcio italiano, per ridare valore al nostro prodotto calcio. Allora, da un allenatore che per me è veramente una faccia di questo campionato, oltre un modello di riferimento, a Mourinho, che invece ormai io non credo possa nascondersi, Marco, io non so cosa pensi te, ma ci sarà un momento in cui Mourinho accetterà un'analisi seria, anche serrata, voglio dire, di quello che non sta funzionando nella Roma, del suo, si può parlare di fallimento sportivo fino a questo momento. È vero che la Roma ha la società, alle spalle una società che non naviga nell'oro, è vero che non è stata condotta una campagna acquisti pirotecnica, comunque è arrivato Lukaku, ecco, cioè non è che è arrivato all'ultimo minuto un giocatore inutile. È vero che la Roma convive con tanti infortuni, ma anche questo potrebbe essere una riflessione da girare poi a chi gestisce la struttura tecnica, perché la parte di preparazione fisica dipende dalla struttura tecnica. Ma io faccio l'esempio della Fiorentina, non mi pare che la Fiorentina abbia una rosa più ricca della Roma, non mi pare che il Bologna abbia una rosa più ricca della Roma. Ecco, quando si potrà discutere del lavoro di Mourinho senza attaccare i presidenti, i direttori sportivi, gli arbitri, gli avversari e compagnia cantante?
Bella domanda.
Io credo, Marco, che sia arrivato il momento di che tutto questo avvenga, cioè, ma che sia lo stesso allenatore a mettersi in gioco sotto questo punto di vista, prendendosi le sue responsabilità. Credo anche che insomma il suo ciclo a Roma si stia esaurendo. Io ho tanti amici romanisti, anche questa cieca fiducia, questo cieco amore
sta venendo meno.
Bravo, nello specie, ma sta venendo meno perché la gente vede, cioè vede le partite, vede e fatichi oggi a individuare la mano di un numero uno in quello che è il progetto tattico della Roma. Dice, ma se c'è Dybala, se c'è Dybala magari andiamo a chi e te, Marco, in panchina, no? Cioè, Dybala a tutto lui, inventa lui, crea lui, cioè non è che servono i maghi della panchina. possiamo anche noi affidargli l'invenzione della squadra. Quindi questa è una grande delusione e io non so se la Roma riuscirà quantomeno a recuperare una posizione europea, perché credo che ne abbia assolutamente bisogno. Da contraltare a Mourinho, decisamente insufficiente, gli do 4, ma potrei dargli anche un voto più basso, invece sta tornando la Lazio. Ecco, Marco, qual è la tua riflessione? Perché la Lazio è ritornata?
Ma guarda, io l'ho detto stamattina, l'ho anche scritto, tra poco lo verrà anche pubblicato, ti devo dire che ha ritrovato un po' di sostanza. È una squadra che ha ritrovato la voglia anche di soffrire, ha ritrovato solidità, e secondo me c'è stato un mix tra quello che vuole Sarri ma quello che vogliono fare anche i calciatori. Sì. Mi sembra una squadra in questo momento che ha trovato un compromesso. Ecco, mi piace un compromesso che può essere anche una strada giusta per poter andare avanti e fare bene in questa seconda parte. È una squadra che ha le potenzialità, Luca, per poter lottare per il quarto posto, ma io questo lo dicevo dall'inizio. Ecco.
Esatto, allora la tua valutazione, mi devi credere, la valutazione anche di 2 o 3 allenatori che sentivo stamani, perché io non è che ne ho viste tante di partite della Lazio, per cui cerchi anche di informarti, no? Certo. Allora, sei un bravissimo giornalista.
Ormai.
Più di un allenatore mi hanno detto che sono colpiti da come Sarri sia riuscito anche a fare qualche passo indietro rispetto a certe sue convinzioni consolidate. Sì. Si è riuscito a trovare un dialogo anche con una squadra, lui che non è che ama moltissimo il dialogo, pur essendo anche molto apprezzato dai suoi giocatori. Certo è che la Lazio oggi ha ritrovato identità, ha trovato anche solidità difensiva con meno gol, ha trovato equilibri. Ecco, in questa corsa al quarto posto, io vedo 3 squadre che ormai ce l'hanno scritto, no? Questo obiettivo, che sono Inter, Juventus e Milan, io credo che questo ormai questo obiettivo ce l'hanno praticamente a portata di mano. Io vedo la Lazio e l'Atalanta come le due realtà che se ne andranno a contendere. La Fiorentina no, se non arriva dal mercato quel plus che non c'è. Io sono stupito, ti confesso, Marco, sorpreso dal fatto che un presidente ricco e preparato come commisso non abbia la voglia di giocarsi una grande opportunità, perché il quarto posto di quest'anno, poi magari potrebbe essere anche il quinto, apre le porte alla Champions, apre le porte ai soldi veri, alla possibilità, certo, di fare un salto di qualità. In questo momento tra Atalanta, Fiorentina e Lazio, io vedo la Lazio che veramente ha accelerato. Non so come finirà e che condizionamenti potrebbe avere in negativo magari una sconfitta contro il Bayern Monaco, che comunque ci potrebbe stare tranquillamente in centro, ma insomma io vedo la Lazio che sta partendo, che è partita. E poi mi dicevano in tanti che storicamente Sarri poi fa un buon girone di ritorno, e quindi questo è un dato importante, quindi bravo, bravo, bravo a Sarri, perché invecchiando si può anche migliorare. Altra situazione di dibattito e di confusione, nell'ultima volta che ci siamo sentiti, se non sbaglio lunedì scorso, dedicammo praticamente tutta la puntata agli arbitri.
Esatto.
In questa settimana c'è stato un durissimo intervento di Rocchi, che è stanco di porgere l'altra guancia e ha preso di petto chi a suo giudizio senza equilibrio crea delle situazioni di tensione. Può piacere, non può piacere quello che ha detto Rocchi, però io trovo corretto l'onestà di lui. Ha detto quello che pensa sul gruppo di lavoro, si è anche assunto dei rischi, perché parlare così a pochi minuti dall'inizio di una giornata di campionato si assume anche grandi rischi. In questo turno c'è stato il duro attacco del presidente della Salernitana, ha chiesto addirittura le dimissioni di Rocchi, sì, accompagnato poi da una tifoseria, e come sempre, perché non manca mai il sostegno delle politiche locali. Allora, non entro nello specifico.
Il presidente parla così, i tifosi non è che gli dicono no presidente, non stiamo con lei.
No, ma e poi sempre politici del luogo, no? Perché sì, poi
è la cosa più semplice, no? Se tu dici che gli arbitri sono incompetenti e quindi ci hanno danneggiato, in qualsiasi piazza vai, conquisti conquisti tutto.
Guarda Marco, solo gli arbitri riescono più anticipati dei giornalisti.
Sì.
Quindi ci hanno rubato questo primato. Non mi è piaciuto l'arbitro di Napoli-Salernitana, non mi è piaciuto. Però se poi te vai a chiedere le dimissioni in una maniera così diretta, siamo sempre lì. Ecco, siamo ad a un'accelerazione, a una anche una violenza verbale, dico, che insomma io trovo esagerata. Io ribadisco che fino a quando non si andrà al VAR a chiamata ci sarà un problema, perché come giustamente diceva anche il designatore, ormai il VAR è quello che incide nelle decisioni, viene eletto dall'utente tifoso come l'arbitro è diventato il VAR, e quindi non si capisce che invece il VAR ha dei limiti ben precisi di intervento. Ecco, io credo che fossi la federazione ribadirei a livello di comunicazione quelle che sono le regole, perché credo che sia un aspetto importante. Le regole, bisogna sapere le regole. Chi non ha bisogno di regole è Lautaro, che spacca il campionato, che segna gol, che sta scalando in maniera rapidissima la classifica dei cannonieri in tutti i tempi del calcio dell'Inter, e ha una rete da Bobo Vieri, a due da Icardi, li scavalcherà in tempi rapidissimi. Di Lautaro gli do 8, gli do un voto in più a quello che meriterebbe, perché almeno per quello che leggo, per quello che mi dicono, abbiamo una stella che non muore dalla voglia di andare in Premier o di andare a prendere le tonnellate di soldi degli Emili. Noi siamo un calcio di seconda fascia, e non si deve nasconderlo. Lautaro è un giocatore di prima fascia, allora mi fai dire grazie a un giocatore che è bravo, forte, di immagine, trascinante, che non ha voglia di scappare.
E io aggiungo una cosa a tutto questo che tu hai detto. Bellissimo anche il gesto a fine partita, perché noi abbiamo anche bisogno di questi gesti, Luca, in un calcio dove siamo sempre a commentare e a vedere anche scene forti a fine partita di piccole risse, insulti, parole taglienti, aggressioni durante la partita. Ecco, vedere un Lautaro Martinez che va da un ragazzo portiere che ha incassato 5 gol, lo tira su, lo abbraccia, lo consola, permettimi di dire che un po' riconcilia con un senso di lealtà sportiva che ogni tanto fa anche piacere vedere, senza farlo passare come santo, perché non voglio santificare Lautaro, però sottolineiamo ogni tanto un gesto che diciamo fa piacere, perché il rispetto dell'avversario quando prende 5 gol è qualcosa che ci vuole, quindi ti devo dire che a me ha colpito molto.
Mi ha colpito, e mi colpisce poi la sua semplicità. Cioè, in un mondo dove anche il ragazzino che segna un gol diventa un divo, lo trovo un ragazzo, lo trovo un giocatore equilibrato, ed è fortissimo, un giocatore, è veramente, può essere la faccia della seconda stella, la seconda stella dell'Inter. Prima di chiudere con il Milan, dico anche che sono curioso di vedere poi come risponderà Vlahovic, perché a Vlahovic tocca il compito di fare il Lautaro della Juve. Lui ha avuto un inizio di stagione faticoso, mi dicono che comincia a stare meglio. Se Vlahovic torna Vlahovic, ecco, allora la Juve riduce il gap che c'è oggettivo con l'Inter. Chiudo con il Milan, mi ha fatto una grande emozione vedere il salto che ha fatto Pioli sul gol di 3-1 del Milan, come se fosse il gol dello scudetto. Questo si testimonia di quanto Stefano in questo momento stia attraversando un passaggio delicato, quanto insomma avesse bisogno lui stesso prima di tutto di una vittoria importante, quanto non sia facile vivere questa stagione che secondo me porterà alla fine di un ciclo. Ecco, è un gesto inconsueto per un allenatore sempre molto equilibrato, quindi vuol dire che dentro si aveva il fuoco, poi la pulizia morale, l'equilibrio. Mi ha fatto piacere, perché probabilmente Pioli aveva proprio bisogno di questa vittoria.
Eh sì, bene Luca, abbiamo fatto tutto, ti riporto magari qualche osservazione prima di salutarti. C'è chi ti saluta intanto, prima di tutto, e soprattutto c'è un nostro ascoltatore che non è affatto contento di Italiano e della Fiorentina, e ci dice: ma siete veramente convinti che questo sia un maestro di calcio?
Allora, la storia della Fiorentina è veramente incredibile, Mario. Perché c'è veramente più di uno, anche io ho anche il focus di Radio Firenze Fiola, che anche dopo il pareggio di ieri della Fiorentina con l'Udinese hanno detto ma avete visto, continuate a dire che l'italiano è bravo. Allora a te Marco Piccari, uomo di calcio, ti dico, cosa può fare di più un allenatore che è quarto in classifica, in semifinale di Coppa Italia, qualificato per primo in conference, che tra poco parteciperà alla Supercoppa italiana, tutto questo senza avere un grande centravanti, con il giocatore più importante che è Nico Gonzalez, che è fuori da più di un mese, con un ragazzino Caiode che si è trovato catapultato in squadra perché Dodò il titolare si è rotto il crociato, con una squadra che, aiutami, nessuno dei giocatori della Fiorentina credo sarebbe titolare nelle prime 3-4 squadre di Serie A. Allora, se tutto questo non basta ai tifosi viola per ringraziare un allenatore che ha dato identità, che quando è servito si è anche rimangiato delle proprie idee calcistiche per venire incontro a quella che è la ragione di Stato, che riesce a tirar fuori il meglio da giocatori normali, vorrei dire in alcuni casi anche modesti, che permette alla Fiorentina di andare su qualsiasi campo e provare a vincere, che ha una squadra che ha calciato i 5 rigori nel quarto contro il Bologna e non aveva Cristiano Ronaldo, Mbappé o Zico, 5 giocatori normali che con una lucidità, con un senso di squadra, hanno calciato 5 rigori perfetti, perché questa Fiorentina è un gruppo formidabile. Se tutto questo non è merito di un allenatore che non si arrabbia neppure, perché oggi lui ha giocato le ultime partite delicatissime, lui che costruisce il suo calcio con gli esterni, con 2 soli esterni che sono Precalo, che ha già le valigie pronte, e Iconè, che è un disastro, non si lamenta nemmeno di questo. Io non so cosa si può chiedere di più a questo povero uomo.
Sì, poi ti chiedono l'ultima, te la faccio prima di salutarti, e vorrebbero una spiegazione da te, vorrebbero capire bene che cosa non gli è piaciuto dell'arbitro di Napoli-Salernitana.
Beh, io qualche dubbio sul secondo gol ce l'ho, sullo sviluppo dell'azione. Io credo che lì ci poteva essere un'ulteriore verifica. Io sono per avrei fatto un'ulteriore verifica.
Sul gol del 2-1, giusto?
Sì. Perché comunque, è chiaramente un episodio che va a decidere la partita. Ma il regolamento non prevedeva questo, perché non c'era un evidente errore. Io ribadisco, lo ribadirò fino alla fine, che proprio per scacciare dal calcio le ombre di chi pensa a tutto cose brutte, bisogna rendere il tutto più chiaro. Hai il mezzo tecnologico, usiamolo. Diamo all'arbitro la possibilità di rivedere una situazione. Credo che Rocchi abbia indicato che l'uso del VAR ha cancellato più di 100 errori, circa un centinaio di errori in questo campionato. Ti immagini 100 errori, Marco? Ti immagini che, per esempio, senza il VAR Pairetto non aveva visto il fallo di mano di ieri del giocatore dell'Udinese, il Fiorentino Udinese. Allora, abbiamo questo mezzo, lo usiamo al 60%, portiamolo al 70%, non al 100%, se no non è più calcio ma sono videogiochi. Ma portiamolo, diamo a ogni squadra la possibilità di dire no, questo me lo vai a rivedere, ma tra l'altro succede,
certo, tanto. No, ma infatti io sono d'accordissimo.
Niente di straordinario.
Guarda, chiudo con questo messaggio di Antonio, che dice: io sono un tifoso della Salernitana e mi saluta, e permettimi di dire, a Salerno non tutti la pensano come il nostro presidente. Contro la Juve abbiamo perso per un'ingenuità del nostro attaccante, contro il Napoli si può anche perdere, va benissimo la svista, purtroppo questa squadra è da ultimo posto e siamo meritatamente ultimi, ci salveremo con la campagna acquisti e ci salveremo con la campagna acquisti e non con gli arbitri. Un abbraccio Antonio, mi fa molto piacere Antonio che ci sia.
Ma non è per, io non dico che non devi criticare un operato dell'arbitro se te società ritieni opportuno criticarlo, ma un conto è criticare una situazione, certo, di gioco, un conto è chiedere le dimissioni del designatore, è troppo.
No, su questo sono
parole sono... di arrabbiatura.
No, ma anche dire andiamo a giocare da un'altra parte, ho sentito, no? Se ci chiamano andiamo, esatto. Sembra un po' esagerato. Va bene, Luca, grazie, buona settimana e noi ci vediamo mercoledì.
Mercoledì
ciao. Maracanà a Firenze. Ciao Luca, a presto, un saluto a Luca Calamai. Termina qui Penna e Calamai.
A Maracanà, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bene, prima di andare in pausa, no, mi fa piacere questa osservazione di Antonio. Io cerco di spiegarmi, credo che l'argomento arbitro, ahimè, è uno dei più cavalcati dai tifosi, questo in linea generale, soprattutto da noi nel nostro campionato. Da sempre diventa uno dei temi, diciamo, più importanti, dei temi che poi sfociano anche in tesi di complotto, eccetera, eccetera. Quindi da sempre, non da oggi, perché non è in questo campionato che c'è questo tipo di malessere, ma da sempre. Poi, per carità, in passato ci sono state delle situazioni poco chiare, ma anche negli anni precedenti, anche se torniamo indietro negli anni 80, però non possiamo pensare che sia sempre così, altrimenti questo capita in tutte un po' i contesti, gli ambienti. C'è sempre qualcuno che commette delle cose irregolari, ma non possiamo pensare che siano tutti così. Questo è il mio pensiero. Poi io non credo in questo momento, ma ripeto, sarà un mio limite, non credo alla malafede, credo piuttosto ad una situazione di grandi difficoltà, di errori, di anche poca personalità di alcuni varisti, di alcuni arbitri. Credo più in questo. Poi, se dovesse un domani uscire qualcosa, lo dico sempre, saremo qui a commentarlo. In questo momento mi sento di ragionare così, perché sono troppi gli errori che vediamo veramente con una serie, quasi in maniera abitudinale, in tutte le partite. E questo allora mi porta a pensare che ci sia proprio un momento di grande difficoltà. Dunque adesso ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni, arriva tutta la squadra, ricominciamo con i nostri 30 secondi d'apertura per questa giornata, che non è finita, ripeto, perché ci sono ancora due partite, però insomma analizziamo quello che è successo e poi piano piano ci avviciniamo anche alle altre partite. A tra poco.